Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato originariamente nel 1942 come Land und Meer, Terra e Mare, è un breve saggio di Carl Schmitt, giurista e teorico politico tedesco. Costruito in forma di riflessione narrativa e rivolto idealmente alla figlia Anima. L'edizione italiana Adelphi, tradotta da Giovanni Gurisatti, presenta un testo di circa 150 pagine, nel quale storia, geopolitica, diritto, mito e filosofia politica convergono. Il suo nucleo è la tesi secondo cui la storia mondiale possa essere letta come conflitto ricorrente fra potenze terrestri e potenze marittime. Per Schmitt, terra e mare non sono soltanto dati geografici, sono modi diversi di abitare lo spazio, produrre ricchezza, combattere, ordinare il diritto e immaginare il potere. Dalle civiltà mediterranee alle esplorazioni oceaniche, dall'ascesa inglese alla comparsa dell'aviazione. Il libro segue le trasformazioni che modificano il rapporto umano con il pianeta. È un'opera influente e insieme controversa, da leggere criticamente anche alla luce del profilo politico dell'autore e del contesto della sua scrittura. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, terra e mare come categorie politiche, non semplici ambienti naturali. La tesi che organizza terra e mare è volutamente elementare. La storia può essere interpretata come lotta fra potenze di terra e potenze di mare. Schmitt parte dall'osservazione antropologica, secondo cui l'uomo vive, cammina e costruisce sulla terraferma. Da qui deriverebbero un senso del confine, della stabilità, della proprietà e dell'ordinamento territoriale. Il mare, al contrario, appare come spazio mobile, senza confini immediatamente visibili, aperto alla navigazione, allo scambio e alla conquista di rotte. Questa opposizione non coincide meccanicamente con la geografia fisica di uno Stato. Designa piuttosto due forme storiche di esistenza politica. Una potenza terrestre tende a pensare lo spazio come territorio delimitato e difeso. Una potenza marittima lo concepisce come rete di passaggi, commerci e collegamenti. Per questo Schmitt collega gli elementi naturali a istituzioni, tecniche militari, pratiche economiche e immagini culturali. La sua formula è potente, perché costringe a guardare alla politica internazionale, oltre i singoli governi o le successioni dinastiche. Tuttavia, proprio la sua forza sintetica costituisce un limite. Non tutte le società terrestri o marittime si comportano nello stesso modo. E molti imperi hanno combinato dominio territoriale, capacità navale e commercio. La dicotomia va quindi intesa come chiave interpretativa, non come legge esaustiva della storia. Secondo, la rivoluzione spaziale delle scoperte oceaniche e la nascita dell'età moderna. Nel saggio, la scoperta del nuovo mondo e la circumnavigazione della Terra segnano una svolta di portata planetaria. Schmitt non le tratta soltanto come imprese tecniche o geografiche, esse modificano la coscienza europea dello spazio e rendono possibile un nuovo ordine politico-giuridico. Quando oceani e continenti entrano in un unico orizzonte di navigazione, commercio e conquista, mutano le proporzioni del mondo conosciuto, i rapporti fra le potenze e le forme di appropriazione della ricchezza. Spagna e Portogallo figurano fra i protagonisti iniziali dell'espansione transoceanica, mentre il caso inglese diventa decisivo per la piena affermazione dell'esistenza marittima moderna. L'interesse di Schmitt non è una cronaca completa della colonizzazione, ma l'idea che una trasformazione dello spazio generi nuovi modi di pensare, agire e ordinare. In questo senso, le scoperte non sarebbero la causa isolata della modernità, sarebbero manifestazioni di metamorfosi culturali e politiche già in atto. Tale impostazione permette di cogliere il nesso fra immaginario, tecnologia, potere e diritto. Al tempo stesso, una lettura contemporanea deve integrare ciò che la sintesi smithiana tende a comprimere: violenza coloniale, espropriazioni, schiavitù e protagonismo delle popolazioni sottoposte all'espansione europea. Il quadro resta utile se non viene separato da questi costi storici. Terzo, l'Inghilterra e la trasformazione del mare in spazio strategico globale. Un passaggio centrale di terra e mare riguarda l'ascesa dell'Inghilterra quale potenza oceanica. Smith insiste sul fatto che il dominio marittimo non equivale semplicemente a possedere navi, richiede una conversione complessiva dell'esistenza. Politica verso il mare. Le innovazioni nella navigazione e nell'arte militare navale. L'apertura delle rotte commerciali. La presenza di pirati e corsari e la capacità di agire oltre il territorio nazionale concorrono a trasformare una realtà insulare in un attore globale. Le battaglie navali moderne, diversamente dagli scontri terrestri trasferiti sulle navi, acquistano una logica specifica, colpiscono comunicazioni, traffici, approvvigionamenti e capacità economica dell'avversario. Per Smith, la rivalità fra Inghilterra e potenze continentali rende visibile il contrasto fra un ordine fondato sul territorio e uno fondato sulla circolazione marittima. Il mare diviene così uno spazio strategico e giuridico peculiare, difficilmente assimilabile al suolo statale. Questa parte del libro è importante perché collega potenza navale, economia mondiale e mutamento delle forme di guerra, anticipando domande ancora riconoscibili nella geopolitica delle vie di comunicazione. Occorre però evitare di leggere il testo come analisi neutrale dell'impero britannico. Smith attribuisce alla polarità terra-mare una coerenza molto marcata e risente delle sue ostilità politiche verso la centralità anglo-americana. La sua interpretazione illumina un meccanismo, ma non sostituisce una storia plurale dell'espansione imperiale. Quarto, nomos appropriazione. Ordinamento e diritto internazionale nello spazio europeo. Il concetto di nomos costituisce lo sfondo teorico più profondo del libro e sarà sviluppato da Smith in modo più sistematico ne Il nomos della terra. Qui il termine indica, in senso ampio, il legame originario fra presa o distribuzione dello spazio, ordine politico e diritto. Non esiste dunque, nella prospettiva smithiana, un diritto internazionale del tutto astratto e separato dalla configurazione concreta del mondo. Ogni ordinamento dipende anche da chi occupa, delimita, collega e rende intelligibile gli spazi. La grande espansione europea oltre gli oceani produrrebbe perciò un nuovo nomos, cioè una nuova ripartizione del pianeta e una nuova relazione fra potenze. Il contrasto fra terra e mare acquista qui una valenza giuridica precisa. La terra consente confini, divisioni e sovranità territoriali più facilmente rappresentabili. Il mare solleva problemi diversi di navigazione, uso, controllo e conflitto. Smith collega questa tensione alla formazione dell'ordine europeo moderno e al jus publicum europaeum, senza ridurre il diritto a un puro effetto della forza. Tuttavia, la sua impostazione mostra anche un punto problematico. Descrivere l'appropriazione dello spazio come fondamento dell'ordine può attenuare la dimensione di coercizione e disuguaglianza che la accompagna. Il valore del testo sta nel rendere visibile che le norme internazionali sono storicamente situate. Il lettore deve però interrogare criticamente chi viene incluso, escluso o subordinato da ciascun ordine spaziale. Infine, dall'elemento marittimo all'aria, la crisi dell'ordine spaziale novecentesco. Terra e mare non si arresta all'opposizione classica tra continente e oceano. Smith osserva che la tecnica e l'aviazione introducono l'aria come nuovo elemento decisivo, soprattutto nel quadro delle guerre del Novecento. Se il mare aveva già indebolito le certezze dell'ordine terrestre, il volo modifica ulteriormente le distanze. La vulnerabilità dei territori e la stessa percezione del confine. Un attacco aereo può superare ostacoli che, nella guerra terrestre, possedevano una funzione difensiva evidente. La separazione fra fronte e retrovia diventa più instabile. Per Smith, questi mutamenti indicano una nuova rivoluzione spaziale e la crisi del nomos allora dominante. L'interesse di questa intuizione non dipende dal fatto che offra una previsione precisa del futuro, bensì dal metodo, ogni innovazione, che trasforma concretamente le possibilità di movimento. Osservazione e conflitto può modificare anche le istituzioni e le categorie politiche. Il ragionamento consente di avvicinare il libro a questioni successive, senza attribuirgli analisi che non contiene, come il potere aerospaziale, satellitare o digitale. La sua lezione generale è che nessun ordine geopolitico è immobile, perché dipende da tecniche e immagini dello spazio storicamente variabili. Nello stesso tempo, la tendenza smithiana a leggere le transizioni attraverso grandi polarità può sottovalutare fattori sociali, economici e ideologici non riducibili alla dimensione spaziale. In conclusione, Terra e Mare è indicato soprattutto a lettori di storia delle idee politiche, geopolitica, diritto internazionale e filosofia, nonché a chi voglia comprendere una delle matrici concettuali del successivo, il nomos della Terra. Può essere un buon accesso a Smith per la brevità e per la forma relativamente leggibile del saggio, ma richiede attenzione la sua prosa concentrata unisce ricostruzione storica, immagini mitiche, giudizi politici e categorie giuridiche, senza separarli sempre nettamente. Il beneficio principale della lettura consiste nell'acquisire una domanda analitica fertile in che modo uno spazio, terrestre, marittimo o aereo, condiziona guerre, commerci, confini e ordinamenti. Questa domanda permette di osservare la storia mondiale non come successione isolata di eventi, ma come trasformazione delle possibilità materiali e simboliche dell'azione politica. Rispetto a molte introduzioni alla geopolitica, il libro si distingue perché non propone una rassegna di stati o una teoria tecnica delle relazioni internazionali. Offre invece una sintesi interpretativa radicale fondata sugli elementi e sulla loro traduzione in forme di potere. Proprio questa originalità richiede una ricezione critica. Le generalizzazioni di Smith sono spesso suggestive ma selettive. La sua prospettiva europea e il suo controverso coinvolgimento con il nazionalsocialismo non possono essere messi tra parentesi. Letto con fonti storiche complementari e senza trasformarne le opposizioni in fatalità naturali, Terra e Mare resta un testo breve, denso e utile per discutere il rapporto fra geografia, tecnologia, diritto e dominio globale. Se vuoi supportare Carl Smith, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!